stasera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci qua con la consueta memoria di puntata di memoria del mercoledì 31 maggio 2017, e questa sera non abbiamo iniziato con la solita canzone di apertura per i morti Reggio Emilia, comunque ne avremo delle altre che hanno lo stesso valore, chiaramente legate alla resistenza. Questa sera avremo l'onore di poter ascoltare in diretta Marco Puppini e Anna Di Gianantonio, i due autori che hanno raccolto le testimonianze di Nerina Fontanot sulla famiglia, appunto, i Fontanot nella guerra antifascista europea, che hanno scritto il libro di memorie Contro il fascismo oltre ogni frontiera. Narrano le vicende di questa famiglia, di Vinicio, di Marco, di tutti quanti gli appartenenti a questa famiglia, che da partire dalle lotte contro il capitale nei vari cantieri e comunque nell'impero ex austro-ungarico, appunto Vinicio, Licio e Ormido, combatteranno poi contro gli occupatori nazisti e fascisti in montagna, diventando gappisti nel Friuli, occupato non solo dalle truppe nazifasciste ma anche da truppe cosacche. C'era un po' di tutto su quella terra di frontiera, e anche inizieranno la lotta insieme ai compagni partigiani sloveni, quindi del Nonus Corpus, penso, che hanno creato non pochi problemi alle truppe nazifasciste. Contro, anche dopo la guerra, sappiamo che ci furono dei buonissimi discorsi revisionisti contro questi compagni che combatterono appunto nella zona della Carnia, del Friuli, perché li accusarono di essere antipatrioti, solite critiche democristiane, fasciste, appunto. Abbiamo visto che tanti di loro dovettero anche scappare appunto dopo la fine della guerra, un paio d'anni dopo, perché altrimenti venivano incriminati loro per crimini di guerra nei confronti di poveri fascisti, cioè come se quelli che avevamo in casa...
Italiani, esatto. Povere vittime, sì, insomma, esatto. spesso e volentieri abbiamo sentito un po' questa litania. E difatti stasera siamo in diretta qui su radiazione.info, come sempre ricordiamo che ci si può contattare alla nostra pagina Facebook, oppure a quella Twitter, o anche alla mail contaminati@radiazione.info. E come si diceva infatti poco fa, questa sera partiremo da un'intervista doppia ai due autori di questo libro editato dalla casa editrice KV, un testo che direi assolutamente molto prezioso nei termini della nostra memoria di classe, un testo che ci parla di persecuzioni, di disoccupazione, di emigrazione all'estero, ma soprattutto di lotta e di internazionalismo, ed è un testo anche che ha il pregio di ricondurci all'attualità. Tra poco infatti contatteremo gli autori e vediamo perché questo testo ci rimanda anche all'attualità, e faremo direttamente a loro un po' di domande, sicché adesso ci lasciamo a uno stacco musicale e contattiamo direttamente Anna e Marco.
Ascolta Radiazione.
Attraverso valli e monti, eroico avanza il partigiano per scacciare l'invasore. All'istante non domani, per scacciare l'invasore, all'istante non domani,
si arrossano le bandiere, tinte nel sangue del partigiano, giù dai monti a Valdeschiera, sotto il fuoco avanti va, giù dai monti a Valdeschiera, sotto il fuoco avanti va, i tedeschi e i traditori saranno scacciati con la ciar. Il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mare. Il clamor della vittoria.
E allora rieccoci in diretta, sono le 21:06 e come preannunciato poco fa, prima dello stacco musicale, adesso siamo in collegamento con Anna Di Gianantonio e Marco Puppini. Intanto vi salutiamo e grazie per la disponibilità al collegamento.
Grazie a voi per l'invito.
Ecco, noi abbiamo introdotto appunto agli ascoltatori questo testo che abbiamo anche avuto il piacere di assistere.
Iniziare a leggerlo.
Esatto, e si è letto nel corso della scorsa puntata e abbiamo anche avuto il piacere di assistere proprio alla presentazione che c'è stata qui a Padova nel corso della tre giorni Chinatown Resiste qui in Piazzetta Caduti della Resistenza. Essendo stata anche una gran bella iniziativa, abbiamo pensato insomma di portare questo libro anche qui sui canali di Radiazione e quindi volevamo appunto consigliarlo ai nostri ascoltatori e iniziare un po' questa intervista assieme a voi che avete curato appunto questo testo editato dalla KV. E partiremo magari dal contesto chiedendovi quali sono le origini e le condizioni della famiglia Fontanot.
Sì, rispondo io, poi parlerà Marco. Ma si tratta della vicenda di due famiglie, Fontanot appunto, originari di Muggia, che è un paese vicino a Trieste. È una famiglia operaia, soprattutto Giacomo, che è il più sfortunato dei due fratelli, diciamo, va a lavorare subito nei cantieri navali, prima di Muggia e poi di Trieste. E poi successivamente nel 1910 si trasferisce con un cugino a Monfalcone nel nuovo cantiere navale inaugurato dalla famiglia Kosulich nel 1907. Sono quindi di formazione operaia, sono due lavoratori che però sono, diciamo così, si formano anche politicamente all'interno dell'austro-marxismo. Sì, non dimentichiamoci che siamo all'interno dell'impero austro-ungarico, una corrente socialista che aveva particolarmente a cuore sia i diritti dei lavoratori ma anche la loro formazione politico-culturale, quindi la creazione di una coscienza di classe, un punto di vista diverso sulla società. E l'austro-marxismo era una tendenza anche fortemente internazionalista.
Sì, posso aggiungere qualcosa su Monfalcone? Sì. Se hai finito, Anna.
Sì, certo.
Sì, perché Monfalcone è il contesto dove le due generazioni di Fontanot, di cui si parla proprio nel libro, che sono le protagoniste del libro, si formano. Monfalcone era in Austria-Ungheria, no? Lo ricordava anche Anna, fino alla Prima Guerra Mondiale, poi passerà all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. E già l'impero austro-ungarico era una piccola internazionale, se vogliamo, no? C'erano popolazioni di varie lingue, di varie nazionalità, etnie che convivevano. E nel 1908, quando viene formato il cantiere di Monfalcone, che diciamo viene costituito grazie alle leggi austriache, la popolazione della cittadina sale in modo, diciamo, quasi si triplica, passando da 4.500 abitanti a oltre 11.000 alla vigilia della Prima Guerra Mondiale nel giro di pochi anni, quindi diciamo c'è un'immigrazione enorme da, dalle varie località dell'impero austro-ungarico e anche dall'Italia, no? Che in quel momento era un paese estero. Però tutte queste persone di varie lingue, slovene, croate, italiane, c'è un gruppo di inglesi che erano operai qualificati, sono tutte unificate dal fatto di lavorare all'interno delle cantine di Monfalcone, quindi si forma una sorta di proletariato multinazionale già presente a Monfalcone, quindi le prime esperienze di internazionalismo sono fatte già in questo contesto. Una fabbrica, e qui termino, che piena, che dà l'occasione certamente di avere del reddito, ma che ha, vede anche molti problemi, per esempio gli incidenti sul lavoro erano numerosi, il cantiere veniva ricordato come il cantiere della morte, c'era un autoritarismo dei capi che ricorrevano spesso anche a minacce e punizioni fisiche contro i loro sottoposti. In questo contesto i Fontanot, assieme ad altri compagni, costituiscono le prime organizzazioni sindacali. Quindi si formano in questo contesto.
E dopo aver sentito questa storia dell'inizio anche della carriera lavorativa della famiglia Fontanot nei cantieri di Monfalcone, allora, come dici ben tu, impero austro-ungarico, noi possiamo chiedere perché finisce presto il nemrino della polizia la famiglia Fontanot?
Ma appunto finisce nel mirino della polizia perché si impegna subito, appena entrata nello stabilimento, per migliorare le condizioni di cui Marco parlava prima, quindi gli orari di lavoro, le condizioni di sfruttamento, la pericolosità, gli incidenti sul lavoro. Ma in Fontanot non dimenticano la politica e nel 1911 decidono di impegnarsi, ci sono delle elezioni al Parlamento di Vienna, di impegnarsi a favore di un candidato socialista e affiggono dei manifesti, diciamo, fuori dagli spazi consentiti e per questo addirittura vengono incarcerati. E questo è il motivo per cui in quell'anno vengono licenziati nell'11 e sono costretti quindi ad andare a lavorare a Fiume, a Rijeka attuale, che era allora nel territorio, in territorio ungherese. Verranno poi riassunti nel 1913 e poi licenziati definitivamente nei primi anni 20 con l'ascesa del fascismo.
Sì, infatti la famiglia Fontanot, come dicevamo anche prima, ci dà il quadro di vicende che sono caratterizzate da uno sfruttamento lavorativo che abbiamo nominato, da padroni che poi, anche come succede oggi, cercano di dividere i lavoratori immigrati dai loro colleghi autoctoni proprio per cercare di scaricare su di loro i costi della crisi. E non a caso, quando questa famiglia è in Francia, la polizia francese agita proprio il ricatto dell'espulsione. E sono infatti vicende, le abbiamo lette, caratterizzate proprio da lotta contro quello sfruttamento, contro anche quella penuria abitativa in cui erano costretti in tantissime famiglie. E in un quadro di organizzazione contro la crisi e contro la guerra, di fronte proprio al tentativo padronale di dividere, i Fontanot invece contribuiscono ad unire e lo fanno sotto il segno dell'internazionalismo. E chiederai infatti se per gli ascoltatori possiamo un po' vedere che peso ha l'internazionalismo in questo testo e come la famiglia Fontanot lo pratica nel concreto.
Sì, beh, l'internazionalismo è fondamentale in tutte le storie che vengono raccontate qui e anche mi pare interessante capire come le vicende di allora, nonostante siano passati tanti anni, siano attuali, cioè parlino anche a noi con i nostri problemi. Noi cosa abbiamo? Il problema delle migliaia di immigrati che arrivano da noi e si trovano di fronte a una certa situazione lavorativa e sociale, le vicende di cui si racconta in questo libro diciamo sono le stesse, però sono rovesciate, cioè in questo caso gli immigrati in Francia, per esempio nel caso della famiglia che si reca in Francia, siamo noi, siamo gli italiani. Monfalcone era passata all'Italia, perché se ne vanno i Fontanot? Se ne vanno perché sono finiti nella lista nera. La lista nera era la lista dei rompiscatoli, insomma, di quelli che avevano svolto attività sindacale operaia e che non potevano più essere riassunti al cantiere di Monfalcone, ma neppure nelle fabbriche del territorio, quindi viene loro dato il bando in qualche modo, devono andarsene via. E se ne vanno, loro se ne vanno regolarmente, cioè con un contratto di lavoro, però diciamo le cose, soprattutto nel caso della Francia, non vanno sempre così. La Francia tra gli anni 20 e gli anni 30, cioè nel periodo tra le due guerre, vede una immigrazione di circa 3 milioni di persone da vari paesi europei che per i lavori di ricostruzione dopo la guerra. Di questi 3 milioni, 1 milione sono gli italiani che arrivano in Francia. Le statistiche francesi dicono che sono circa 750.000, 800.000, quindi gli altri 200.000 che non sono registrati nelle statistiche, ma che i demografi, diciamo, sanno che ci sono i clandestini, perché diciamo migliaia di persone sprovviste di documenti, perché il fascismo poteva non concedergli il passaporto, i documenti necessari, non potevano avere il contratto di lavoro in Francia e così via, ma diciamo che subivano le rappresaglie politiche, erano senza lavoro, non avevano mezzi, non avevano prospettive, e quindi anche loro se ne vanno clandestinamente, con viaggi che potevano durare mesi a piedi o con vari mezzi. C'è addirittura chi parte dal Friuli, dall'Italia orientale, va in Jugoslavia, poi dalla Jugoslavia passa in Austria, dall'Austria passa alla Svizzera e in Svizzera passa alla Francia, quindi dei viaggi lunghissimi per riuscire a costruirsi un futuro migliore. I Fontanot vanno in Francia, diciamo il ramo francese di cui Nerina fa parte, Nerina Fontanot, e qui diciamo si trovano davanti ai problemi che vivono anche gli immigrati nostri, per esempio il problema degli alloggi. Loro vanno a abitare a Nanterre, che all'epoca è una grande baraccopoli dove vivono migliaia di immigrati, compresi gli italiani. Dopo un po' di tempo riescono a costruirsi con le loro mani una casa a Nanterre, dove le due famiglie con i rispettivi figli vanno a abitare assieme. E poi si trovano di fronte al problema giustamente del lavoro, le crisi diciamo di disoccupazione sono quelle che pesano di più sugli immigrati, e c'è anche un controllo poliziesco, come ricordavate voi prima, per qualsiasi problema la persona veniva espulsa, quindi nei casi più gravi veniva accompagnata in furgone cellulare al confine, negli altri casi veniva posto un timbro sul passaporto, rifiutato, espulso, e se veniva ripescato con questo passaporto, insomma, poteva passare dei guai. Quindi il problema, diciamo, cioè si trovano a vivere in una situazione difficile e complessa come i nostri immigrati. L'internazionalismo, loro si trovano a vivere diciamo le vicende politiche, sociali francesi, ricordo solo due, per esempio nel febbraio 1934 l'attacco delle leghe fasciste al Parlamento francese. In Francia esistevano delle leghe, delle organizzazioni fasciste organizzate su un piano paramilitare fortissime, c'è un attacco al Parlamento che causa 19 morti. E dopo 6 giorni c'è una grande manifestazione antifascista che attraversa Parigi, diciamo l'inizio anche di una politica, della politica unitaria di opposizione al fascismo. E poi il 1936 è il governo di Fronte Popolare, e i Fontanot vivono tutte queste vicende, capiscono che il nemico in qualche modo che si erano trovati a combattere a casa loro, a Monfalcone, è lo stesso nemico che poi si ritrovano in Francia, ma anche in Francia possono trovare i fratelli e i compagni che avevano trovato a Monfalcone, assieme ai quali avevano lottato. Ecco, questa è la radice in qualche modo dell'internazionalismo, no? La crisi di civiltà e di valori, prima ancora che sociale e politica, che conosceva l'Europa in quel momento, doveva essere risolta in Europa, doveva essere risolta a livello internazionale, non era un problema di singoli paesi.
E dopo questa esauriente spiegazione della famiglia Fontanot, che deve abbandonare il territorio, chiamiamolo patrio, diciamo, che dopo sappiamo com'era la politica all'epoca dopo la fine dell'impero austro-ungarico e l'avvento del Regno d'Italia, purtroppo anche tanti di noi dopo la prima guerra mondiale dovettero appunto abbandonare come dici tu, la terra natale, per andarsene a lavorare in Francia era una, quasi una via obbligata. Quindi chiediamo ad Anna, il titolo recita "Contro il fascismo oltre ogni frontiera, come la borghesia mobilita le squadracce fasciste nella repressione e nella caccia ai comunisti".
Sì, il punto di partenza credo che sia la prima guerra mondiale. Intanto ecco, va detto che il Fontanot, ben appunto istruiti nell'austromarxismo e all'internazionalismo, sono contrari alla guerra, quindi in quell'epoca, diciamo, smarcarsi dalle posizioni interventiste che erano prevalenti nel paese e anche nell'impero era un'impresa culturale non da poco. Quindi loro disertano e si rifugiano nel campo profughi di Wagner, dove il resto della famiglia è sfollata. E al termine della guerra, quelli che riescono a ritornare a Monfalcone trovano una realtà completamente distrutta, cioè le case non esistono più, il territorio è stato bombardato, i campi rovinati, c'è un'altissima disoccupazione. E c'è l'esempio della Russia, della rivoluzione d'ottobre. Quindi in questa zona già dal 1918 si sviluppa una vera e propria lotta civile, una guerra civile in cui gli operai vogliono dare la spallata politica definitiva. All'interno del cantiere i cosuli, cioè gli armatori, iniziano a pagare delle squadre, i cosiddetti operai a doppia paga, i quali hanno un salario e poi un incentivo per picchiare i loro colleghi che si oppongono ai voleri padronali, diciamo. Ed sono lotte intensissime che si sviluppano in tutta la zona con occupazioni del comune, scioperi, manifestazioni, cortei. Un episodio emblematico è quello che succede nel 21, in cui una squadra irrompe nel cantiere, butta una bomba e uccide un operaio. Ecco, il fascismo che nasce qui al confine orientale viene chiamato dagli storici il fascismo di frontiera, perché ha una caratteristica anti-operaia, ma anche antislava. È connotato da un fortissimo razzismo antislavo che si esplica con una serie di provvedimenti repressivi ai danni degli sloveni. Nella fabbrica i Fontanot avevano imparato invece a socializzare, a parlare, a discutere con gli operai sloveni, e quindi questo è, diciamo, una caratteristica che rimarrà loro anche negli anni successivi. E quindi nei primi anni del 23 sono costretti appunto ad emigrare, perché, come diceva Marco, sono definitivamente licenziati dal cantiere.
E allora, sulla base di quello che ci racconti, appunto, vediamo un anno importante di questo libro, è 1941, è la famosa e famigerata Marco Pasqua del 1941, che inizia l'invasione della Jugoslavia, appunto, anno di invasione della Jugoslavia. Lì nasce però subito un movimento partigiano con propaganda, azioni di disturbo. Come nasce la collaborazione tra partigiani e sloveni italiani, che comunque già si muovevano abbastanza bene anche nelle valli del Natisone? C'era il Nonus Corpus, se non sbaglio, che operava da quelle parti.
Sì, ma dunque, questa diciamo familiarità, questa discussione con gli operai sloveni e croati nasce da subito, ecco, da quando il cantiere apre i suoi portoni, no? Proprio per quello che diceva Marco, è una fabbrica che impiega migliaia e migliaia di operai che vengono da tutte le parti, da tutto il territorio, quindi anche dalle zone slovene. E diciamo che gli sloveni si organizzano sotto il fascismo da subito, quindi nel 41 sono ben che organizzati, hanno fatto già negli anni 30 organizzazioni clandestine come il TIGR. Il 41 è importante sia per l'occupazione del regno di Jugoslavia e per l'annessione del territorio di Lubiana, ma anche perché c'è l'attacco nazista alla Russia. E poi a Trieste si celebra un importantissimo processo, il più importante processo a livello europeo contro una minoranza, il cosiddetto secondo processo di Trieste, e contro appunto tutti gli sloveni di qualsiasi idea politica, con appunto il giudizio del Tribunale Speciale che si sposta da Roma a Trieste e commina 5 condanne a morte. Quindi diciamo, italiani e sloveni sono uniti fin da subito, e il 27 aprile già comincia l'organizzazione comune nello Svobodilna Fronte, che è questo fronte di liberazione sloveno dove anche gli italiani aderiscono, e cominciano le prime azioni proprio di lotta partigiana già appunto a partire dal 41, quindi in modo molto precoce. E la parte della famiglia che a metà degli anni 30 era tornata a ronchi dei legionari si impegna subito nella resistenza a fianco degli sloveni. È una cosa naturale, direi, senza troppi problemi.
Sì, difatti vediamo come questa famiglia, la famiglia Fontanot, sappia lottare, come dire, in tutti i contesti in cui si trova. È una famiglia che si disperde, l'abbiamo visto, in molti paesi europei, ma oltre che dall'internazionalismo è sempre unita anche dall'ideale di una società senza lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, quindi una scelta che anche in queste pagine viene definita consapevole e coerente, tale da rendere questa famiglia una base d'appoggio per, ad esempio, per i comunisti in latitanza, ed è per forza di cose una storia di resistenza. Chiederei qual è il ruolo delle donne al suo interno.
Sì, allora va detto, penso che Anna magari chiarirà meglio questa cosa poi, che l'autrice principale del libro è una donna, cioè Nerina Fontanot, che faceva parte della famiglia francese, del ramo francese della famiglia, ma che ha fatto un enorme lavoro per raccogliere sia per raccontare le sue proprie vicende della propria famiglia, sia per raccogliere le vicende del ramo familiare invece che poi rientra a Monfalcone e combatte nella resistenza a Monfalcone, nella Venezia Giulia. Perché dico questo? Perché c'è il privilegio in qualche modo di avere un'ottica, un punto di vista, una scrittura femminile che magari rispetto ad altre è più attenta a certe cose, cioè alla famiglia e al ruolo della donna, alla funzione della donna, che magari in una scrittura maschile viene meno, è meno attento, una scrittura maschile a queste cose. Il ruolo della donna, per esempio, è fondamentale nel corso, nell'emigrazione, nel corso degli anni passati in Francia, soprattutto nel accogliere, nel nutrire, nel vestire, nel dare le dritte giuste a tanti immigrati che arrivavano dall'Italia, che arrivavano dal Friuli, spesso anche clandestinamente, anzi direi che a un certo punto, proprio perché antifascisti dovevano emigrare clandestinamente, gli venivano negati i documenti e arrivavano in Francia senza avere un riferimento, con i soli vestiti che avevano addosso, e quindi loro facevano questo lavoro enorme e utilissimo di accoglienza. Questo ovviamente non solo di Fontanot, esisteva una rete di antifascisti, di famiglie antifasciste che davano ospitalità, che accoglievano questi immigrati che arrivavano in Francia, e appunto questo era un lavoro essenziale delle donne. Dopodiché quando inizia la resistenza vera e propria, la resistenza armata sia in Francia che in Italia, sul confine in questo caso tra Italia e Jugoslavia, le donne hanno sempre un ruolo fondamentale. Difatti la mamma, per esempio, di Nerina è tra le prime donne a essere arrestate, perché è impegnata nel lavoro clandestino, impegnata nel portare in giro messaggi, impegnata nell'attività di resistenza. La stessa Nerina, assieme a sua cugina, con la quale viveva nella stessa casa, fa del lavoro nella resistenza francese. La stessa cosa accadrà nella resistenza in Italia, al confine tra Italia e Jugoslavia, dove le donne avranno un ruolo fondamentale. anche pagheranno, pagheranno come gli uomini, insomma, dei prezzi anche alti per il loro impegno.
E allora Anna, questo libro è un pezzo importante della nostra memoria, da come abbiamo sentito anche le parole di Marco, appunto anche il ruolo di Nerina Fontanotte, di tutte quante le donne che abbiamo avuto modo di incontrare leggendo i primi stralci di questo libro. Quali sono le fonti principali della sua stesura?
Dunque, il libro è formato da questo memoriale di Nerina Fontanotte, che ricordiamo ha perso nella Resistenza due fratelli, Nerone e Jacques, e un cugino che era come un fratello per lei, Spartaco, insigniti tra l'altro di medaglia d'oro al valor militare della Francia. Quindi il libro è composto dal suo memoriale e da 20 interviste fatte a protagonisti eccellenti della Resistenza in Francia e in Italia al confine orientale, e poi da una intervista lunga che feci a Nerina alcuni anni fa. Quindi il libro è di Nerina Fontanotte, che è molto anziana, è del 1919, e che, diciamo così, ha una storia particolare, nel senso che lei voleva scrivere questo libro, però non riusciva a finirlo, diciamo. Quindi io e Marco abbiamo avuto un ruolo di, come dire, di facilitatori in un primo momento, prima di capire che lei non riusciva proprio a scrivere le vicende della sua famiglia francese, di cui lei era stata protagonista, perché la facevano soffrire troppo. Non riusciva proprio a scrivere le cose che lei aveva conosciuto meglio. E quindi ad un certo punto ha chiesto a noi di completare quest'opera. Quindi Marco ha scritto delle cose sulla Francia e io ho completato, ho messo a posto le interviste che lei aveva fatto. Poi ci sono ovviamente documenti d'archivio, soprattutto dell'archivio centrale dello Stato, quindi direi memoriali, fonti orali e fonti archivistiche. Queste sono le fonti principali del libro.
Sì, io, come dire, abbiamo cercato anche un po' in questa mezz'ora di farvi, ecco, queste domande rispetto al testo che continuiamo appunto a consigliare ai nostri ascoltatori.
Stiamo leggendo chiaramente, appunto anche per memoria esistente, stiamo leggendo appunto il libro Le memorie di Nerina Fontanotte, e chiaramente anche grazie alla vostra collaborazione che avete aiutato questa vecchia combattente, questa vecchia militante a stendere i suoi ricordi di una vita di, appunto, di lotta, di resistenza, e penso tuttora sia mai doma, appunto, il spirito deve essere rimasto integro nel capire e lottare contro quello che è il nemico attuale, come dice la nostra canzone. Quindi appunto vogliamo anche ricordare la lotta dei partigiani sloveni con quale tutta quanta la famiglia Fontanotte ha avuto a che fare, che combatterono duramente nel confine, appunto, in quell'Italia orientale che così si chiamava, appunto, il fronte orientale all'epoca, e che dettero filo da torcere dopo l'8 settembre 43 con l'avvento, appunto, dell'armistizio, e buona dose di soldati italiani che si trovavano in Jugoslavia all'epoca confluirono, se non sbaglio, nella Brigata Garibaldi Taurinense, per esempio, e dettero manforte alla lotta popolare jugoslava.
Sì, che poi è un...
No, scusa, certo, no, volevo solamente dire che diedero talmente filo da torcere fin da subito che appunto nel 1942 viene istituito l'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza, cioè è un organismo catapultato nel Friuli orientale direttamente dalla Sicilia, che aveva avuto il compito in passato di reprimere il cosiddetto brigantaggio, e che viene utilizzato nella repressione antipartigiana da noi, e questo ispettorato usa la tortura come metodo, come dire, quotidiano per estorcere le informazioni. Quindi Fontanotte hanno pagato un prezzo anche in termini di vite umane molto, molto elevato. In Italia non solo non hanno ricevuto alcuna medaglia d'oro, ma Vinicio Fontana, che è stato l'unico superstite dei tre fratelli in Italia, ha subito anche un processo nel 1959 per la sua attività partigiana. Quindi questo fa pensare anche sulla Prima Repubblica, diciamo, su come si è riorganizzata l'Italia della Costituzione e con quali problemi invece al suo interno.
Sì, che poi è filo da torcere, lo vediamo bene in questo libro, che la famiglia Fontanot dà veramente in tante occasioni.
Asilo, rifugio.
Esatto, in filo da torcere anche insomma contro i padroni, contro i fascisti e ovviamente mossi, come dicevamo, da un ideale. Una storia questa che purtroppo, come dire, nelle scuole è raccontata sempre meno, però che senz'altro questo libro ha il pregio di riuscire a diffondere. Sicché noi vi ringraziamo tanto per il vostro contributo qui anche ai microfoni di Radiazione, dove, come dicevamo, consigliamo la lettura di questo testo, e senz'altro poi ci saranno anche altre occasioni in cui risentirci, anche magari per ulteriori materiali proprio da proporre ai nostri ascoltatori.
Sì, grazie a voi.
Molto volentieri, grazie anche dell'ospitalità.
Grazie a voi.
Grazie a voi soprattutto, appunto. Grazie a voi che avete...
Ci sentiamo allora, arrivederci.
Grazie.
Grazie ancora.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci allora, 21 e 40 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info durante Memoria Resistente, dopo aver sentito Anna Di Gianantonio e Marco Puppini per l'appunto con il nostro consiglio di lettura Contro il fascismo oltre ogni frontiera, che ricordiamo appunto il testo, per chi si fosse collegato solamente adesso, editato dalla KV.
Appunto, abbiamo sentito l'interessante narrazione di Anna Di Gianantonio e di Marco Puppini, che ci hanno illustrato la raccolta, cioè come hanno steso questo libro, hanno raccolto le memorie di Nerina Fontanot e da come sono partiti dalla lotta operaia nei cantieri dell'allora impero austro-ungarico, subendo rappresaglie, carcere, repressione. Abbiamo sentito anche che i metodi del padronato in quei cantieri era veramente feroce, che non è dissimile da quello che succede giorno d'oggi. Ne abbiamo un lampante esempio di stamattina, che
anche
adesso hai postato, esatto, di stamani, che hai postato la storia di Caporalato nelle cose dell'Interporto, dove appunto
sì, nella logistica
dove esiste il caporalato, dove questi poveri cristi sfruttati per pochissimi euro all'ora, sono di tre arresti, non si sa come siano riusciti stavolta a fare un'operazione tanto magnanima.
Sì, senz'altro non pagheranno tanto quanto lo sfruttamento che hanno arrecato appunto a decine e decine di lavoratori, come dicevi tu, pagati assolutamente pochi euro. E non solo parliamo di caporalato, ma persino un giornale come Il Mattino di Padova stamattina titolava su queste quattro prime pagine il termine schiavismo, che senz'altro è molto azzeccato proprio a questo tipo di vicende.
Assolutamente, come quello che succedeva negli odierni. Adesso i cantieri di Monfalcone sono praticamente in mano a Fincantieri, non è che sia cambiato moltissimo il discorso. Sono qui anche perché, come dissero giustamente, Fontanot si ritrovarono a dover tornare in una Monfalcone distrutta, perché Monfalcone allo scoppio della prima guerra mondiale si trovò sulla linea del fronte, cioè la quota 401 di Monfalcone, 405, che insieme ad arrivare fino al San Michele del Carso, ai Tremonti, fu un carnaio appunto di vittime di proletari che col sistema della guerra vennero sterminati, perché qualcuno disse hanno iniziato una guerra perché ha visto che i popoli iniziavano ad alzare la testa. Infatti abbiamo sentito appunto la storia degli inizi di un sindacato che iniziava a contrapporsi al strapotere padronale e che faceva paura ai padroni. Quindi iniziarono, come di fatti poi risolse anche la questione di Jugoslavia, riuscendo a inoculare quel virus appunto di disgregazione, di disunione, quello che invece i Fontanot cercarono appunto di evitare, perché ben consci che questa era proprio la tattica del padronato, e quindi si trovarono a dover combattere appunto, si dovevano trovare a combattere sia i padroni che dopo comunque l'avvento del militarismo, perché dopo la prima guerra mondiale iniziarono dei fasci di combattimento agli arditi, perché i primi squadristi erano per la maggiore, erano ex combattenti, erano quei combattenti che vestivano appunto quelle fiamme nere, le pipe nere cosiddette in gergo militare, degli arditi, che iniziarono a costituire le squadracce fasciste. Balbo in primis fu appunto un ardito nel corpo degli alpini. Però non dimentichiamo che dall'altra parte ci furono chi, reduce dagli arditi, iniziò a confluire negli arditi del popolo. Bene sa qualcosa appunto Balbo, che si ritrovò di fronte nella famosa battaglia dell'Oltretorrente, che le prese una santa ragione di legnate, e quindi appunto i Fontanot si trovarono in questo,
il famoso filo da torcere, esatto, giustamente, che si nominava prima.
Difatti si trovarono in quel momento del biennio rosso appunto, che vide l'inizio dell'occupazione delle fabbriche. Vogliamo ricordare anche Antonio Gramsci, uno dei primi appunto fautori di quelle lotte per le fabbriche, anche Eusebio Giambone, che Gramsci ebbe la particolarità tra l'altro di riuscire anche a far desistere i reparti d'esercito, perché mandarono quei reparti della Sassari appunto a controllare gli operai, che la Sassari aveva già pagato un altissimo tributo di sangue appunto nel Carso, tra il San Michele, il vallone del Doberdò, e quindi parlando in sardo con questi soldati li fece desistere, perché gli spiegò perché lui lottava, perché quelli che lottavano con lui lo facevano. E i soldati, chiaramente di estrazione prettamente popolare, pastori, contadini, gente che non sapeva malapena scrivere il proprio nome, capì immediatamente le ragioni di quella lotta, anche perché di fatti Gramsci parlava a cuore aperto, era un acculturato, per loro era un patrizio cosiddetto, però lui si trovò popolano tra il popolo e fece desistere appunto i soldati della Sassari da ogni azione nei confronti di chi manifestava e occupava le fabbriche. abbiamo dopo la fuga in Francia, perché chiaramente sappiamo che il fascismo, come diceva appunto prima Marco e anche Anna, aveva delle polizie tipo la famigerata Ovra, quella che fino al 25 aprile 45 imperversò a mano armata. Comunque abbiamo il caso, per esempio, che mandavano sicari dappertutto, per esempio prendiamo l'esempio dei fratelli Cardinal Rosselli, appunto tra l'altro due reduci della Grande Guerra, perché uno dei due fratelli combatte sull'altopiano. Dovettero scampare a Esuli in Francia, ma purtroppo vennero raggiunti dalla mano dei sicari fascisti. Come abbiamo sentito, c'erano le leghe fasciste che comunque trovavano anche tante volte una forte contrapposizione da parte degli anarchici in Francia. E dopo il 36, appunto, nel 39, la Francia si ritrovò anche i reduci che venivano via dalla Spagna in guerra e non fecero altro che internarli. Si trovarono dopo a combattere in Jugoslavia, dove in Croazia sappiamo che c'era quel maledetto vescovo degno di nota che si chiamava, era un vescovo cattolico, non mi ricordo il nome, però c'era Ante Pavelic, quello di Ustascia. Quindi si trovarono veramente di fronte a un delirio di nazisti, di fasci e di tutti quanti i loro servi, e comunque il popolo sloveno, jugoslavo, non si piegò, anzi riuscì a liberarsi prima dell'arrivo dell'Armata Rossa. Vogliamo ricordare, lui citava appunto Lubiana, la capitale della Slovenia, che si trovò veramente letteralmente circondata dal filo spinato, perché avevano praticamente internato Lubiana. Vogliamo ricordare, non ultimi, tutti i profughi sloveni, appunto, giustamente dargli la loro memoria, che finirono nei campi di concentramento italiani, per esempio nell'isola di Goli Otok, l'isola Calva, dove migliaia trovarono la morte appunto per le dure condizioni di prigionia, per mancanza totale di igiene, di cibo e via dicendo. Non dimentichiamo che campi per internati jugoslavi ne avevamo anche uno qua a Chiesa Nuova, quindi esatto, qua davanti a Mogliano, quindi anche nel Veneto, e soprattutto dopo vennero concentrati nelle Marche.
Sì, ci sono anche diversi altri campi di internamento per slavi, penso anche alle Fraschette di Alatri, piuttosto che in provincia di Arezzo, se non ricordo male. Poi anche tu, insomma, nominavi Chiesa Nuova, che tra l'altro, insomma, negli ultimi anni è emersa come luogo di fronte al quale noi passiamo praticamente ogni giorno, ma pochissimi padovani sanno di questa esistenza. E tra l'altro di questo avevamo parlato anche in alcune puntate proprio realizzate insieme ad Alessandra Kersevan, anche lei della casa editrice KV. E tra l'altro questo che questa sera si sta consigliando, questo libro Contro il fascismo oltre ogni frontiera, devo dire che ha anche il pregio, oltre che essere una testimonianza importantissima, come dicevamo prima, ha anche il pregio di avere tutta una serie di appendici, ma anche di fotografie. Perché ad esempio, rispetto proprio all'internazionalismo che dicevamo prima, a pagina 163 c'è il cosiddetto affiche rouge, cioè il manifesto rosso che veniva affisso dai tedeschi, o meglio dai nazisti, e aveva un po' l'intento di mostrare come i partigiani non fossero francesi, bensì fossero dei presunti criminali internazionali. Quindi questo manifesto che recita la liberazione per l'armata del crimine e ritrae le foto, insomma, di diversi partigiani che per l'appunto dai nazisti vengono criminalizzati, ma che in effetti, come dire, l'unica cosa vera che c'è di questo manifesto è che le nazionalità dei partigiani erano estremamente variegate. Noi siamo abituati al fatto che a scuola ci insegnano di un 25 aprile come festa nazionale, quando in realtà la resistenza partigiana è stata soprattutto internazionalista, non solo qui in Italia ma anche in Francia e nella stragrande maggioranza dei paesi europei.
Esatto, e tra l'altro, se non mi sbaglio, appunto Spartaco Fontanot fu l'autore di uno dei più grossi colpi della resistenza a Parigi, dove venne ucciso un alto ufficiale tedesco. Appunto, mi pare che il comando che riuscì nell'impresa di far fuori questo infame, appunto, ci fosse proprio presente anche Spartaco Fontanot.
Sì, e poi come dire, un libro questo che è molto ricco, e dicevo appunto ci sono diverse fotografie, diverse testimonianze appunto di questa famiglia, anche come dire di carattere visivo. Poi è un libro questo da cui, oltre a come dire l'aspetto politico, emerge anche nel parallelo quello umano, quindi il dolore è una costante assieme alla miseria piuttosto che all'ansia, ma ciò che emerge di più è in primis l'unità e la consapevolezza di questa scelta, una scelta che poi ci riporta, come dire, a un'immagine molto più bella di quella del manifesto rosso dei nazisti, un'immagine che ad esempio troviamo a pagina 97, quando c'è una squadra ritratta qui di partigiani dei GAP sul Carso, ed è veramente una bellissima immagine con donne e uomini con le loro armi, ma anche, come dire, con una fisarmonica. La stessa immagine che poi qui a Padova infatti abbiamo usato anche per la presentazione pubblica di questo libro, che continuiamo insomma a consigliarvi.
Sì, difatti il Friuli fu particolarmente, diciamo, vessato dalla presenza nazista, perché comunque ne aveva fatto proprio parte dell'Alpenvorland, quindi praticamente divenne protettorato del Reich. E vennero mandate a combattere le peggiori unità dell'esercito tedesco, i battaglioni così di disciplina, dove venivano immessi dentro galeotti, assassini, tutta gente che veniva fuori dalle carceri, o comunque elementi tra virgolette indesiderati, come citava il gergo militare, che appunto venivano inquadrati perché non avevano appunto pietà. E tra l'altro venne mandata anche un'unità di punta a combattere i partigiani in Jugoslavia, che era la divisione Brandenburgo, che era un'unità speciale perché ne facevano parte tutti i cittadini esteri, cioè esteri, quelli che vivevano fuori dalla Germania, ma chiaramente di lingua tedesca, quindi gente che parlava perfettamente varie lingue e sapeva mimetizzarsi appunto in mezzo alla popolazione per cercare di carpire dove stavano nascosti i partigiani. Comunque anche la Brandenburgo ebbe da parte di partigiani jugoslavi la sua buona dose di legnate,
di filo da torcere, che è un po' il termine insomma che ricorre in questa puntata.
Quindi diciamo che alle 21:51 per questa sera, la puntata che è stata molto interessante, ricca di significato, con il contributo appunto di Anne e di Marco e della storia di Nerina, non possiamo dimenticare chiaramente di citare la fonte.
Assolutamente, Nerina Fontanot, esatto. Che giustamente è all'interno degli autori di questo libro, Contro il fascismo, oltre ogni frontiera, i Fontanot nella guerra antifascista europea.
Quindi vogliamo chiudere, dedichiamo un canto ai ragazzi, possiamo dire canto a nuova resistenza, buona resistenza a tutti, 25 aprile 1945, no, per sempre.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Chi è esploso in una stella, chi è morto in tarda età, chi vive di ricordi e chi ricordi non ne ha. Noi eravamo in tanti a resistere lassù, resistere è normale se non resisti più. Futuro, bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Futuro, bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Da un lato c'è una strada, salò nazisti e guerra, dall'altro c'è un cammino
che ci inventiamo noi.
Ormai questo destino è solo una caparra, e dove va il sentiero lo capiremo poi.
Fischiarmi in boscata, son labbra di compagna, cambiare tutti i nomi, staffetta e batteria, dividersi le cicche sul campo di battaglia, cronometrare il vento tra punta e ferrovia.
Nei fuochi dentro gli occhi, cercare la speranza che c'è costata tanto, di carne e di pietà.
Insieme donne e uomini si invitano alla danza, si abbracciano sul prato verso la libertà.
Dal battito del cuore conoscere l'amico, e non quando il partito decide che lo sia. Fiutare l'avvenire con un profumo ardito, così vicino e forte da averne nostalgia. Futuro bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai. Fascismo era piatto, non te lo levi più, adesso Manganella in piazza e in TV, in rete, scuole, fabbriche, nei boschi fra i machi, abbiamo visto in faccia, sappiamo cosa è chi. Le facce sempre quelle, le conosciamo già, la casta del potere che ci nega la realtà. La vita è solo nostra e ci piace più che mai, intera la vogliamo e non servono gli eroi. Nei campi di sterminio, nei lager di ogni età, abbiamo visto l'inferno truccato da follia, ma poi nell'alba incerta della nuova libertà, le ombre farsi lunghe sulla democrazia. Contiamo sulle spalle le risate e le ferite, memorie mai tradite, il mattino che verrà. Non è per questa Italia che son morte tante vite, abbiamo tutti diritto ad un'altra dignità. Adesso grida forte la nuova resistenza, e non perdona niente a qualsiasi tirannia. Futuro bella sposa, chi ti userà violenza, sia servo che padrone, lo spazio è...
È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano. Ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendendo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile. Camicia nera che noi t'abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, le mode cambiano quasi ogni mese, ora per i fascisti s'addice il borghese. In queste settimane i cari tedeschi catturano le nespole perfino sui peschi. L'amato Duce Führer ci davano per morti, però noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendendo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendendo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile.